Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Di Gigi Donelli, di Alessandro Schirano, di Gianmarco Ferronato in regia, della redazione di Radio 24. Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi. Questa settimana voglio iniziare da una voce che sentiamo.
Detainees marked with different colors to determine how severely they should be beaten by the police officers.
Questa signora è Svetlana Tikhanovskaya, che racconta all'interno del Parlamento europeo, in un passaggio del suo intervento, che i detenuti politici nelle carceri della Bielorussia adesso vengono segnati da un colore, così le guardie capiscono subito quanto li debbano picchiare, quanto li debbano di fatto torturare nella loro prigionia. Ora, Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa, ha ricevuto a metà settimana il premio Sakharov per la libertà di pensiero, premio 2020 ovviamente, nel corso di una cerimonia che è avvenuta al Parlamento. Il premio Sakharov, ve ne ho già parlato, è quello che viene dato dai 27 stati dell'Unione per chi combatte una battaglia che poi riguarda tutti, perché la battaglia dei diritti in Bielorussia, paese che non fa parte dell'Unione ma che ne è ai suoi immediati confini. Premio Sakharov 2020 dunque a Svetlana Tikhanovskaya e all'opposizione bielorussa. E adesso, cari ascoltatori, parliamo di vaccini. Lo avrete sentito nei giornali radio ieri, dunque i prezzi dei vaccini per l'UE, che avrebbero dovuto restare un dato riservato secondo l'indicazione della Commissione, in realtà sono stati svelati. Ci ha pensato un tweet della sottosegretaria al bilancio belga Eva de Blecker, e così abbiamo appreso noi tutti quanti che il prezzo di fatto di una gamma che ormai è piuttosto ricca di vaccini andrà da 1,78 euro a dose, quello di Oxford, fino a ben più di 10 euro, in particolare 12 euro quello di Pfizer BioNTech. Ora, con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, facciamo il primo punto. Questi prezzi, Beda, innanzitutto, e buongiorno, sono prezzi che la Commissione ha discusso direttamente con i produttori, è corretto?
Sì, buongiorno Gigi. Sì, assolutamente, è corretto ed è una novità che va sottolineata. Quando è scoppiata l'epidemia influenzale, la Commissione fin dall'inizio ha preso su di sé l'onere di negoziare con le case farmaceutiche. Ha avuto mandato da parte dei 27 di rappresentarli presso le diverse società del settore per acquistare, preacquistare i vaccini. È una novità per molti aspetti, perché nel settore della salute vale la competenza nazionale. I paesi membri e la Commissione hanno deciso che in questa circostanza andava fatta un'eccezione, ed è comprensibile che vada fatta un'eccezione, perché la Commissione ha potuto negoziare con le case farmaceutiche il prezzo migliore, con un peso negoziale migliore rispetto al singolo paese membro, ottenendo un prezzo migliore di quello che avrebbe ottenuto il singolo paese nel negoziare con la casa farmaceutica.
Noi ovviamente, vedendo questi prezzi, non possiamo cogliere questo elemento perché non sappiamo quale sarebbe stato altrimenti, ma la logica ci racconta che quando negoziamo per quelle centinaia di milioni di persone che fanno parte dell'Unione Europea, beh, il peso è obiettivamente diverso. A proposito di tempi invece, Beda, in Italia, come sai, da ieri mattina i titoli dicono 27 dicembre il primo vaccinato italiano. Accade così per tutti dunque?
Non proprio così. Allora, prima di tutto l'Agenzia dei Medicinali ha deciso di anticipare la riunione che avrebbe dovuto tenere alla fine del mese, in modo tale da dare un'autorizzazione ai primi vaccini probabilmente prima di Natale. Quindi in Italia vi sarebbe la prima vaccinazione il 27 dicembre, altri paesi hanno deciso di aspettare i primissimi giorni di gennaio, ma insomma tutti i 27 in un modo o nell'altro si stanno preparando a cominciare le vaccinazioni alla fine dell'anno o all'inizio del prossimo.
Una gran corsa è partita nei scorsi giorni, addirittura settimane, abbiamo sentito appunto di vaccini che partono dalla Russia, da altri paesi. Certo, quello che forse ci ha colpito un po' di più riguarda il Regno Unito. Perché sono partiti prima?
Allora, sono partiti prima perché hanno utilizzato una norma europea. Ricordiamo che il Regno Unito è certamente uscito dall'Unione Europea, ma fino al 31 dicembre di quest'anno continua ad applicare le regole del mercato unico. E le regole comunitarie permettono a un paese, nel caso di pandemia, di accelerare i tempi e di prendere delle decisioni d'emergenza. Allora, vi è certamente una ragione politica. Il governo Johnson è in evidente difficoltà, è molto criticato per il modo in cui ha gestito la crisi sanitaria, è accusato di migliaia di morti. È chiaro che vaccinare serve per cercare di recuperare immagine presso l'opinione pubblica nazionale. Ma aggiungerei anche un altro aspetto che probabilmente ha giocato e che ha permesso al governo Johnson di prendere questa decisione. Storicamente gli inglesi sono audaci da un punto di vista scientifico. Ricordo che è il paese che ha clonato per primo un animale, la pecora Dolly, negli anni 90. Ricordo anche che fu negli anni 70 il primo paese a permettere la nascita di un bambino in provetta. Questi due esempi sono significativi, mostrano come nella società britannica vi è audacia scientifica, sono pronti a prendere dei rischi in campo scientifico laddove altri paesi sono più reticenti o più cauti.
Grazie a Beda Romano, e adesso parliamo di Digital Service Package. Ci racconta tutto quanto accaduto in settimana Silvia Bernardi.
La Commissione europea ha annunciato la sua rivoluzione sulle big tech con due proposte pensate per rimodellare il quadro normativo per le piattaforme che vogliono operare nel mercato europeo. La normativa dovrebbe sostituire la direttiva sul commercio online del 2000, quando Twitter, YouTube, Facebook e Instagram non esistevano, mentre Google era solo un motore di ricerca e Amazon vendeva ebook. Perché diventi legge, il pacchetto sul Digital Service deve essere approvato dai governi dei 27 Stati membri e dal Parlamento europeo. Con il professor Giulio Sapelli proviamo ad analizzare la genesi di questa proposta, i possibili esiti, compresi gli ostacoli da superare.
La genesi di questa proposta naturalmente mi pare la spinta sempre crescente a trovare una cosiddetta unità finanziaria che dovrebbe essere contemperare fino ad ora quelli che sono i diversi regimi fiscali nazionali, che dovrebbe essere contemperati in una piattaforma fiscale europea che per inverarsi avrebbe bisogno però di una Costituzione europea, che solo in questo modo si potrebbe avere un'armonizzazione del prelievo fiscale.
Armonizzazione del prelievo fiscale che rimane una delle grandi utopie europee, perché poi alla fine la decisione spetta ad ogni singolo Stato.
Esattamente, perché se noi operassimo nel regime giuridico che caratterizza l'Europa, cioè un regime di trattati, che qualora ci sono dei conflitti, come tutti sanno, vengono risolti da delle ulteriori negazioni tra le sentenze delle rispettive corti costituzionali, a cui poi si addice alla Corte Costituzionale Europea, lei capisce molto bene che gestire una questione fiscale che coinvolge 27 stati in questo modo sarebbe veramente complicato.
Non solo, ma gli stati membri non cooperano su questioni più urgenti, come ad esempio il vaccino o la gestione della pandemia. Riusciranno invece a cooperare per tassare Google o Amazon?
Ma io ho molti dubbi, anche perché poi dopo, se ci dovessero riuscire, sarebbe un colpo di mano fatto nel contesto internazionale tra i più sfavorevoli che vi potrebbero essere, perché adesso arriva la nuova presidenza americana e sappiamo bene che, voglio dire, la vicepresidente è una procuratrice che rappresenta benissimo gli stati del South California, mentre Joe Biden, notissimo e espertissimo, è stato eletto per più di 20 anni nel Delaware, che è la capitale delle multinazionali.
E poi l'Europa dovrebbe avere una pratica di piattaforme digitali.
Pensi, noi l'occasione che abbiamo perduto quando avevamo 30 anni fa Postal Market, che era la prima invenzione di avere una sorta di business to commerce, cioè B2C, cioè di distribuire ai grandi consumatori, non online allora, ma per posta, i nostri prodotti, ci siamo fatti sfuggire quell'occasione, che voleva dire poi collegarsi col mondo digitale e probabilmente avere più esperienza anche per affrontare le questioni fiscali, perché tutto si impara poco a poco.
E allora non si potrebbe pensare di rimettere in piedi un tipo di piattaforma come quella? Penso ad un Postal Market 4.0, o lo spazio è saturo?
No, io credo che lo spazio per queste piattaforme non sia mai saturo. Lei vede quanto successo hanno le start-up. È sempre ora per fare un'innovazione digitale. Se avessi 20 anni di meno mi ci butterei subito, perché può essere un'esperienza tecnologicamente e antropologicamente, perché così tocchi con mano il gusto dei consumatori, le oscillazioni del gusto, come avrebbe detto Della Volpe, in un modo bellissimo, affascinante e imprenditoriale. Si può vendere il commercio di prossimità o in prossimità o attraverso prodotti di eccellenza col digitale, e questo non ha confini, quindi diamoci una smossa.
Grazie anche a Silvia Bernardi. Allora adesso aggiornamenti per chi è in viaggio e poi la seconda parte di Europa Europa.
Europa Europa.
Nelle scorse settimane abbiamo parlato spesso di Stato di diritto, ne abbiamo parlato in relazione alla trattativa sul bilancio pluriennale, il veto di Ungheria e Polonia che poi è stato tolto e il sospetto di molti che, come dire, l'accordo di superamento di quella crisi interna del sistema dell'Unione Europea che di fatto è stato scritto dalla presidente di turno, cancelliera tedesca Angela Merkel, fosse una concessione, una resa, mettiamola così, ai due paesi, alle loro questioni. Bene, a poca distanza, e la Merkel aveva detto no, non c'è stata nessuna resa. In settimana l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato illegittima e da disapplicare la legge polacca che esclude la possibilità di ricorso giudiziale contro la valutazione del Consiglio Nazionale della Magistratura sui giudici candidati alla Corte Suprema. Beh, questa è esattamente la questione che ha portato in piazza in Polonia migliaia di persone. La questione, ve lo ricordate, forse era la legge sull'aborto, l'interruzione della gravidanza, ma in quel caso non si discuteva tanto del contenuto della legge, ma del fatto che la Corte Suprema, con un voto a maggioranza interna di un gruppo di magistrati di fatto indicati dal governo, avesse cancellato tucuro una linea, creando questa situazione. Insomma, questa è anche un'indicazione che probabilmente anche la Merkel aveva ragione, cioè non c'è stata nessuna concessione rispetto a quella trattativa. Nelle stesse ore l'Ungheria è stata condannata dalla Corte, sempre di Lussemburgo, per essere venuta meno agli obblighi del diritto dell'Unione Europea in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Anche lì cerco di spiegarla: blocco alla frontiera serbo-ungherese, gli immigrati evidentemente clandestini che cercano di entrare hanno diritto per le nostre leggi a essere valutati nella loro situazione, cioè non sono tutti uguali anche per la legge, alcuni di loro sono in fuga davvero da situazioni particolarmente drammatica. Come fai a distinguere chi è e chi è invece un immigrato clandestino per ragioni economiche? Bene, devi chiederglielo e istituire immediatamente una procedura. Se, come ha fatto l'Ungheria, non fai nulla e li lasci lì ferme per giorni e settimane, non è possibile, si sta violando una legge. L'Ungheria dunque è stata sanzionata dalla Corte di Giustizia dell'UE. Allora, approfittando di queste due notizie, torniamo su il tema dello Stato di diritto in questo racconto di un nostro collega.
Chi decide cos'è lo Stato di diritto? Un burocrate a Bruxelles? Così Matteo Salvini qualche giorno fa in TV ha replicato ad una domanda sul veto con cui Ungheria e Polonia hanno tentato di rimettere in discussione la clausola che condiziona i fondi UE al rispetto delle norme fondamentali dell'Unione. Il concetto di Stato di diritto non è di comprensione immediata, ma è difficile credere che Salvini pensi davvero che sia un principio definito in un grigio palazzo della capitale belga da un burocrate ignoto su cui da un po' di tempo si scarica qualsiasi tipo di responsabilità. Senza risalire per forza all'origine del liberalismo, basta dire che lo Stato, attraverso un processo trasparente, democratico e pluralistico, fa le leggi ed è anche il primo a rispettarle. Il potere civile, legittimato dal consenso dei cittadini, non è mai assoluto o illimitato, tale da conferire un potere dell'uomo sull'uomo, ma trova un limite nella legge, a cui anche lo Stato deve sottostare. La legge è uguale per tutti, a garanzia di libertà dei cittadini. Il requisito fondamentale è che il diritto sia applicato da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, garantendo un'efficace protezione giudiziaria dei singoli. Nell'ordinamento europeo lo Stato di diritto è sancito dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea come uno dei valori comuni per tutti gli Stati membri che con un processo democratico hanno deciso di farne parte. L'Unione, recita l'articolo, si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Lo Stato di diritto, dunque, è solo uno dei valori fondanti della UE, perciò è bene precisare che la condizione sui finanziamenti europei in vigore dal 1 gennaio non è circoscritta allo Stato di diritto in quanto tale, ma riguarda tutti i principi generali contenuti nei trattati, in particolare i valori dell'articolo 2, che sono precisati e sviluppati negli articoli successivi. L'articolo 6, soprattutto, rimanda alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che disegna una società aperta ai principi di libertà personale ed economica, di solidarietà, nel rispetto delle dignità di tutte le persone, secondo i principi di uguaglianza, cittadinanza e legalità. Un modello ideale, spesso relegato in secondo piano, che torna attuale e concreto di fronte alle forti spinte illiberali riemerse qua e là in Europa. L'espressione Stato di diritto nell'Unione Europea può dunque essere considerata una sintesi della comunicazione politica e giornalistica per indicare un concetto molto più ampio, il cui rispetto in ciascun Paese membro viene monitorato dalla Commissione che a settembre ha pubblicato il primo report annuale, con una considerazione economica importante, come avverte il Centro Studi del Parlamento. Le violazioni dello Stato di diritto, di cui sono responsabili gli Stati membri, causano danni economici per tutti. Mancati investimenti, perdita di gettito fiscale, minore assistenza sociale dovuta all'aumento delle disuguaglianze. Il costo è elevatissimo, 1.100 miliardi all'anno, il 9% del PIL della UE, pari all'importo del budget a 7 anni, quello stesso bilancio che Polonia e Ungheria volevano bloccare. Giuseppe Chiellino per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Insomma, in questo stranissimo anno complicatissimo sembra davvero che l'Unione si stia cominciando a farsi sentire. Speriamo che sia l'inizio. A questo proposito, sempre ieri il caso Zaki, il Parlamento europeo si è espresso dichiarando inaccettabile l'atteggiamento del governo egiziano nei confronti appunto di Patrick Zaki. Ci torneremo sicuramente. Adesso cambiamo argomento. Abbiamo intervistato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, Partito Popolare Europeo. Diciamo che è uno degli eurodeputati che più segue il grande tema dell'aerospaziale, e tutto questo in un momento in cui l'Unione Europea ha compiuto un passo importante. Sentiamo quale.
Dopo 3 anni di negoziato, l'Europa ottiene un accordo tra le 3 istituzioni principali, quindi Parlamento, Consiglio e Commissione, su un programma decisivo per il futuro di tutta l'Unione e non solo. Il programma spaziale contiene in sé il segreto di alcune possibili innovazioni nei servizi ai cittadini e alle imprese che potrebbero fare la differenza anche dopo questa pandemia. Inoltre integra la prima vera infrastruttura europea, cioè non di proprietà dei singoli stati, ma costellazioni per navigazione, osservazione e non solo, di proprietà dell'Unione Europea, un asset eccezionale che ci fa giocare da protagonisti su scala globale.
Ci aiuti a capire quanto pesa in termini di progetti, di occupazione, la presenza massiccia dell'Unione Europea nei grandi progetti spaziali?
La portata economica e sociale di un programma come il programma spaziale europeo è enorme. Noi solo per parte dell'Unione mettiamo a disposizione circa 15 miliardi di euro, ma la quantità di investimenti che potrà essere generata da questa leva di 15 miliardi è almeno 4 volte tante, se non 5. E parliamo di più di 200.000 posti di lavoro a livello di Unione Europea coinvolti dentro le filiere riferite al programma spaziale europeo. Qual è il contenuto tecnologico più interessante che i sistemi satellitari introducono? Il contenuto più interessante è che rendono semplice ciò che è sempre stato difficile. Questo accade per i sistemi di navigazione satellitare con Galileo ed EGNOS, che è il nome del programma, per i sistemi di osservazione così importanti, sia in termini di garanzia della sicurezza e della salute dei cittadini, sia come strategia per creare innovazione su innovazione. Si pensi all'agricoltura che si avvale ad esempio di sistemi di navigazione satellitare, di osservazione satellitare per verificare su larga scala le performance dell'attività agricola. La nuova sfida sarà poi quella anche della connettività, quindi della comunicazione non attraverso infrastrutture di terra ma attraverso infrastrutture satellitari. Lo spettro in termini di innovazione garantito da questo programma è incredibile, impensabile e soprattutto alla portata di tutti, cioè normalmente non costa ai cittadini.
Ora, noi siamo consapevoli che nel nostro mondo quello del digitale, in realtà il dominio è chiaramente, come dire, ci indica quello che è il mercato degli Stati Uniti, le imprese americane. Ora, questa discrepanza non rischia di esporre anche la tecnologia e lo sviluppo tecnologico dell'Unione Europea a una posizione, diciamo, di sudditanza, non solo psicologica ma pratica?
E questo è molto vero ed è veramente un punto di sfida. In una sfida globale come questa, dentro la globalità, il compito dell'Europa è uscire da questa sua ormai nuova ma inaccettabile posizione quasi di ancella dei fenomeni globali, dopo esserne stata la protagonista per secoli. Sul programma spaziale va proprio così, ma i dati raccontano un'altra storia. La nostra infrastruttura tecnologicamente garantisce performance che sono dimostrate essere tra le migliori tra le varie possibili sui mercati globali. Abbiamo sistemi di navigazione americani, russi, cinesi e adesso anche europei. Quelli europei sono altrettanto se non più performanti. Dov'è che dobbiamo invece fare un passo avanti? È sulla parte cosiddetta del downstream. L'upstream, quindi l'infrastruttura, è forte. Il downstream oggi in Europa è ancora carente, cioè l'utilizzo sul fronte industriale di quelle tecnologie, di quei servizi, deve vedersi un pochino più arditi. L'esempio che io faccio sempre è quello delle applicazioni dei telefonini, che utilizzano gratuitamente i servizi di navigazione satellitare perché sono geolocalizzate. Bene, usano anche la nostra infrastruttura, ma sono quasi tutte applicazioni o statunitensi o cinesi o coreane. Bene, mettiamo sul tavolo la nostra abilità tecnologica anche nella parte finale della filiera con un downstream europeo forte e un'industria altrettanto forte.
Grazie anche a Massimiliano Salini, con lui completiamo questa puntata di Europa Europa. Adesso GR24 come sempre, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto.